Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Lezioni di storia dell'arte. L'alfabeto dei maestri e degli stili. Una rubrica a cura di Stefano Zuffi. G come Giotto. In una indimenticabile scena di Amarcord, Fellini ci mostra la sua professoressa di storia dell'arte. E la professoressa di storia dell'arte, con aria ispirata, si rivolge alla classe dicendo: «Ragazzi, oggi vi parlerò di Giotto. E Giotto è molto importante, perché è quello che ha inventato la prospettiva». E sul va inzuppava un biscottino dentro un caffè che le era stato portato dal bidello. Ora, non è proprio vero che Giotto abbia inventato la prospettiva, ma che Giotto abbia in qualche modo inventato l'arte italiana, forse sì. Giotto è un contemporaneo di Dante, nasce nel 1267 e, secondo la leggenda che qualcuno di noi ricorderà sulle scatole delle matite, Giotto era figlio di un pastore, questo Bondone, che viene descritto dai più antichi biografi come natural persona. E facendo il bravo pastorello, Giotto, che forse si chiamava Angiolo, detto Angiolotto e da qui Giotto, o forse Ambrogiotto, Giotto. Giotto è uno strano soprannome, non si sa quale fosse il vero nome di battesimo di questo pittore. Dicevo, bambino, Giotto passava il tempo disegnando con un pezzo di carbone le pecore sulle pietre dei pascoli del Mugello e, secondo la tradizione, passando lungo la strada del Mugello, il sommo maestro Cimabue sarebbe rimasto folgorato dalle pecorelle disegnate con tanta maestria da questo bambino, da questo ragazzino. Un po' come quando succede a qualche talent scout di vedere il giovane Maradona che palleggia in mezzo ai ragazzini di una favela. È vero però che la strada tra Firenze e Bologna passava attraverso il Mugello ed è vero che Cimabue attraversava questa strada per la sua brillante carriera di pittore alla fine del 200. Cimabue coinvolge Giotto in una serie di cantieri, fra i quali il cantiere di Assisi, la decorazione della Basilica di Assisi, anzi della doppia Basilica di Assisi, basilica a due piani, la Basilica inferiore e la Basilica superiore, è senza dubbio e senza discussione il più importante cantiere dell'arte italiana alla fine del 200. Per Assisi passano tutti, Cimabue e Giotto, certo, ma poi anche Duccio da Boninsegna, i fratelli Lorenzetti, Simone Martini, i maestri romani come Pietro Cavallini e Jacopo Torriti e Filippo Rusuti, insomma tutti i talenti dell'arte italiana, della pittura italiana tra la fine del 200 e i primi decenni del 300 passano attraverso le impalcature della duplice basilica di Assisi. Ad Assisi Giotto comincia a meditare la grande svolta. E questa svolta è stata sintetizzata in modo efficacissimo da un suo contemporaneo che ha detto: Giotto rimutò l'arte del dipingere dal greco al latino. Ed effettivamente nella pittura di Giotto c'è proprio un passaggio lessicale, è come se fosse un linguaggio differente. Cimabue è l'ultimo e grandioso maestro della nobile, aulica, austera, ieratica e solenne pittura bizantina. La pittura bizantina ha a che fare con il divino. La pittura è espressione visiva di un mondo altro, di personaggi che stanno al di sopra dell'umano e, come tali, si muovono e agiscono e si manifestano attraverso un codice simbolico molto rigido, per il quale si ammettono ben poche deroghe. E questa è la pittura greca, orientale, bizantina. La pittura di Giotto, invece, è una pittura del quotidiano, dell'incidente, di ciò che succede nella vita, nella banalità anche di tutti i giorni, per cui ci possono essere persone magre o grasse, belle o brutte, giovani o vecchie. Ci possono essere paesaggi diversi, di città, di campagna, di bosco, di montagna. Ci possono essere situazioni narrative che sfuggono alla prevedibilità di un codice e che appartengono invece alla brulicante realtà della vita di tutti i giorni. Credette, Cimabue, della pintura tenerlo campo, ed ora ha Giotto il grido, sì che la fama di colui è oscura, ricorda Dante nel Purgatorio. Ed effettivamente succede proprio questo. Nel giro di pochi anni il maestro viene superato dall'allievo. Cimabue appare antico rispetto a Giotto, che a partire dagli anni di Assisi conosce una carriera in rapido crescendo. Già nell'anno 1300 è a Roma, dove per il Papa Bonifacio VIII si occupa degli aspetti, diciamo, decorativi del primo grande giubileo della storia, appunto quello del 1300. E poi, seguendo una carriera molto dinamica che lo porta a spostarsi spesso in diverse città, il fiorentino Giotto lavora molto spesso fuori da Firenze, lavora a Padova, dove dipinge la Cappella degli Scrovegni, che naturalmente, insomma, è una pietra miliare della storia dell'arte, è il più integro tra i cicli pittorici di Giotto ed è un luogo di puro incanto che oggi si può visitare solo con il cronometro in mano, dal momento che l'accesso è limitato a soli 15 minuti per il visitatore. E credetemi, in 15 minuti non si può vedere la Cappella degli Scrovegni. È un assurdo. Poi, dopo Padova, ecco altre tappe. Rimini, per dipingere un grande crocefisso che è ancora conservato nel Tempio Malatestiano, e per influenzare la scuola di pittura locale. E poi ancora i soggiorni a Firenze, nella sua città, si alternano con tappe di nuovo ad Assisi, a Napoli, a Milano, in diverse altre città. E in ognuna di queste città toccate in questo itinerario italiano di Giotto, che va, lo ripeto, da Padova a Napoli, in ognuna di queste città nasce immediatamente una scuola di pittura giottesca. Perché? Perché Giotto valorizza la figura umana, dà un ruolo, un significato, un valore forte alla figura umana, non solo al suo volto o alle sue mani, come accadeva nella pittura bizantina, ma a una figura umana a tutto tondo, a un corpo che occupa fisicamente e solidamente uno spazio. La figura umana è un volume dotato però di volontà e di moralità. E questo, intorno a questo volume della figura umana, si sviluppa una idea di spazio. Giotto costruisce le sue immagini, affreschi e tavole, con il concetto dello spazio, della terza dimensione, della profondità, cosa che fino allora non si era vista, perché la pittura bizantina è prevalentemente una pittura di superficie, dove le figure si presentano rigidamente, rigorosamente di faccia. Anzi, le parti inferiori e il retro della figura umana vengono considerate deprecabili, disdicevoli, da non rappresentare. Giotto non esita a mettere delle figure di schiena e anche di fondoschiena, e sono fondoschieni belli pesi, insomma, in alcune delle sue immagini. Questo per dire come tutto l'insieme, tutto l'intero della figura umana sia per Giotto importante. Ed ecco che intorno a questo uomo che agisce nello spazio, nel tempo e nella storia, si costruisce una vicenda, si costruisce un mondo, si costruisce un rapporto con altri uomini, con edifici, con la natura, con il passato e con il presente. Nella pittura di Giotto c'è questo senso narrativo che si era perduto nell'arte bizantina, ma che recupera invece i modelli e i motivi caratteristici dell'arte classica. Ecco perché Giotto è latino, perché sembra di ritrovare nella sua pittura la reminiscenza delle sequenze di immagini che potevano vedersi sui sarcofagi romani, per esempio, o sulla colonna Traiana, su quei monumenti ancora e sempre visibili dall'antichità al Medioevo. Giotto è un artista che lascia una impronta molto forte sulla città di Firenze. non solo come pittore, ma anche come architetto. Infatti, nel corso della sua carriera, dopo aver dipinto a Firenze parecchie opere, alcune delle quali purtroppo sono andate perdute, ma molte sono tuttora conservate. Penso alla grande Madonna in trono nella prima sala degli Uffizi, proprio un monumento, una pietra fondativa della pittura italiana, e poi alle cappelle affrescate nella Basilica di Santa Croce, la Cappella Bardi, la Cappella Peruzzi. Però alla fine della sua carriera, Giotto ha anche degli incarichi pubblici e gli viene chiesto di progettare il campanile della Cattedrale di Firenze, che è soprannominato il Campanile di Giotto. E c'è una novella di uno scrittore fiorentino del Trecento, molto significativa, perché racconta quello che è avvenuto dopo la morte di Giotto. Dopo la morte di Giotto, i pittori fiorentini si radunano, si raccolgono fra di loro, fanno una specie di tavola rotonda e l'un l'altro si chiedono: ma adesso che Giotto è morto, chi è il nostro capo? Chi è il nostro leader? Partecipano a questa riunione tutti i principali pittori del Trecento fiorentino. Si guardano intorno uno con l'altro e alla fine la soluzione o la parola finale è quella di Andrea Orcagna, che dice: un altro Giotto non c'è e fra di noi non c'è uno che possa prendere il suo posto. In realtà è venuto effettivamente qualcosa di particolare nella storia dell'arte, perché Giotto è il primo artista a diventare un vero personaggio, tanto che noi conosciamo alcuni aneddoti, la O di Giotto per esempio, no? La sua capacità di disegnare un cerchio perfetto a mano libera, oppure Giotto che compare ripetutamente nelle novelle di Boccaccio. È per la prima volta un pittore, un artista che diventa un personaggio pubblico. E questo è interessante perché da Giotto in poi i più grandi artisti, i più grandi maestri diventeranno personaggi, anche al di là della loro arte, della loro capacità tecnica, delle loro energie creative. E questo è molto caratteristico della storia dell'arte italiana. Voglio ricordare che ancora per almeno due secoli, al di fuori dell'Italia, l'arte, le arti, verranno considerate un'attività sostanzialmente artigianale, anonima. Conosciamo i nomi, le identità e le vicende storiche di pochi artisti a nord delle Alpi. In Italia, a partire da Giotto, dall'inizio del Trecento, la figura sociale dell'artista, la figura storica dell'artista, occupa un ruolo nella società molto particolare, molto definito.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.